Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
La situazione è grave ma non è seria, frase applicabile a tanta storia e tanta cronaca dell'Italia, dal dopoguerra a oggi. Stamattina però almeno due quotidiani la situazione grave la prendono molto sul serio e sono Repubblica e l'Unità, e mi riferisco ovviamente al caso speciale. Repubblica spara in prima pagina P2 per ricordarci che la questione è molto più inquietante di quello che poteva sembrare in questi giorni. Sul mercato politico, il ritorno di una nuova P2 è il titolo dell'inchiesta di Giuseppe D'Avanzo, che è molto interessante oltre che inquietante. Ne leggeremo quantomeno l'attacco in prima pagina, mentre l'apertura dell'Unità con la fascia rossa ci ricorda che cosa ha detto ieri il generale Roberto Speciale: un vero servitore dello Stato. E poi il virgolettato: voglio vederlo questo decreto, poi deciderò. Cioè lui decide, insomma. Da quello che ho capito mi cacciano con effetto immediato, ma so io cosa fare. Se faccio ricorso non c'è partita, vinco alla grande. Qui siamo proprio fuori da ogni regola giuridica. E poi, è valido sto Consiglio dei Ministri? Ma... insomma, che un generale si chieda se il Consiglio dei Ministri è valido è preoccupante. Furio Colombo, con il titolo Un caso speciale, ci dice, leggiamo quantomeno l'inizio in prima pagina: chi ha buona memoria e non ha mai smesso, come è giusto in ogni paese libero, di avere a cuore le sorti della democrazia, dovrà oggi aggiungere alle stagioni di rischio attraversate da questa Repubblica e note con i nomi del principe borghese, del generale De Lorenzo, il nome del generale Speciale. E quindi ci va giù pesante Furio Colombo. Praticamente lo paragona ai due tentativi di colpo di Stato, insomma. Si tratta infatti della terza prova di forza e inizio o progetto calcolato di scontro tra potere politico e settori militari della Repubblica. Una differenza allarmante è che la Repubblica ha affrontato i primi due rischi di minaccia militare contro la politica in un clima di solida e vasta presenza popolare nei partiti protagonisti della vita in Parlamento, con una parte della stampa capace di avvertire tempestivamente del pericolo, e senza che vi fossero legami evidenti e clamorosi, come questa volta, fra alcuni militari ribelli e una parte consistente della politica. Questa volta il generale, che ha deliberatamente ignorato gli ordini ricevuti, ha compiuto, anche in modo deliberatamente maleducato, un atto di insubordinazione insieme, si deve credere, a un gruppo di altri alti ufficiali, si è presentato di fronte all'ex primo ministro Berlusconi durante la parata del 2 giugno e ha esclamato con intenzionale teatralità: sempre agli ordini, presidente. In quel momento pezzi importanti del piano P2 si sono saldati. Berlusconi tiene ancora sotto intimidazione la parte di media che non possiede direttamente, ma è difficile dire, data l'estensione dell'azionariato che controlla, di quello che persuade, delle infinite scatole cinesi attraverso cui circola la sua ricchezza, usa senza finzioni le sue televisioni, fonda attraverso una signora ricca, petulante e, a parte i capelli, del tutto inesistente, detta l'erede, un nuovo giornale della libertà, foglio del regime che verrà se l'esempio golpista dovesse diffondersi. Quindi apertamente Furio Colombo parla di esempio golpista. Poi la pagina 3, un articolo dice: quella strana successione di fatti a mezzo stampa, dopo un anno si pubblicano verbali già noti, nasce un caso politico, la memoria corta di molti, la solitudine del viceministro che sta preparando il dossier. Ecco, contesta l'Unità questa asserzione, insomma, il giornale di Berlusconi Paolo, poi ripresa come se fosse vera, e cioè che la rimozione di Speciale avrebbe origine dall'indagine sull'Unipol. Ricorda che l'indagine sull'Unipol è a Roma e tutto questo avviene a Milano, insomma, quindi non c'entra nulla. Scrive l'Unità una svista, chiamiamola così, sta di fatto che fu Roma e non Milano a indagare sul caso Unipol BNL, con una sezione distaccata in cui non comparivano i finanzieri coinvolti, i quali, va sempre ripetuto, alla fine non sono stati rimossi. A questo punto non esiste più il movente che, secondo il generale Roberto Speciale, avrebbe provocato le supposte pressioni. L'inchiesta Unipol non c'entra, i finanzieri sono rimasti, cosa è accaduto allora? Questo argomento viene rilanciato oggi dal centrodestra. Se nulla è accaduto, perché dimissionare Speciale e dimezzare Visco? Semplicemente perché non si può continuare a fare il viceministro con delega piena alle finanze, con un capo della finanza che distribuisce parti di verbali riservati, astutamente selezionati, alla stampa per gettare fango sul governo. Chiaro? Dice addirittura l'Unità. E sì, perché qui c'è la questione spinosa dei dossier, delle intercettazioni, dell'essere tutti spiati. E leggiamo l'inizio dell'inchiesta di Giuseppe D'Avanzo. Dietro l'affare Visco Speciale si nasconde un agglomerato oscuro che incrocia Fiamme Gialle, Sismi e Security Telecom e prospera sulle debolezze dei partiti. Non è una buona cosa, scrive D'Avanzo, maneggiare l'affare Visco Speciale come una baruffa tra due caratteri autoritari e spicciativi e non come un conflitto tra istituzioni, e annuncia un ben altro sismo, più violento e dagli esiti imprevedibili. Un'analisi senza profondità, tempo e memoria di questo pasticcio impedisce di scorgere, anzi pasticciaccio, impedisce di scorgere l'autentico focus della crisi che sta incubando, il ritorno sul mercato della politica degli interessi di quell'agglomerato oscuro che si è andato costituendo all'ombra del governo Berlusconi e nella spensierata indifferenza o sottovalutazione dei leader del centro-sinistra, Prodi, D'Alema, Rutelli in testa. Si può dire che quel che fa Capolino con l'offensiva del generale è una varietà modernizzata della loggia P2. La si può definire così, una P2 soltanto per semplificazione evocativa, anche se il segno caratteristico di questa consorteria non è l'affiliazione alla massoneria, anche se massoni vi abitano, ma la pervasività sotterranea, irresponsabile, incontrollata, trasversale del suo potere di pressione, di condizionamento, di ricatto. È necessario cominciare da Visco. I passi stortissimi del comandante generale della Guardia di Finanza non possono lasciare in ombra gli errori del viceministro, che sono gravi. Non è in discussione la limpidezza morale di Vincenzo Visco, ma l'efficacia delle sue mosse e soprattutto la coerenza delle sue iniziative con la strategia del governo di cui è parte. Il primo errore del viceministro è di non rendere trasparenti le ragioni dell'urgenza di cambiare aria nelle stanze del comando della Guardia di Finanza in Lombardia, di non farne una questione pubblica. E insomma, finalmente, Giuseppe D'Avanzo in questo caso, finalmente qualcuno dice che questo governo non sa comunicare, non si sa spiegare, commette più che l'errore, il crimine di non rendere pubblico quello che combina, perché questa faccenda non è affatto una baruffa tra due personaggi con un caratteraccio, cioè il generale e Visco, ma è una questione che coinvolge situazioni per nulla chiarite, come quella appunto dell'affare Telecom. Tra l'altro mi viene in mente che venerdì D'Alema era sulla stessa barca degli ospiti di Luna Rossa con Tronchetti Provera ad assistere alla prima regata Luna Rossa New Zealand. Così è scappato, detto, perché insomma li hanno visti lì durante la diretta. Ecco, saremo curiosi di sapere perché si frequentano quei due, ma sì, solo per la barca, insomma, parlano solo di vela. Beh, insomma, Tronchetti Provera ci deve ancora spiegare, ci deve come nazione spiegare un sacco di cose, chissà se le sta spiegando ad D'Alema mentre guardano le vele. Comunque, pagina 12 e 13, Repubblica titola: una nuova P2 ricatta la politica debole, migliaia di intercettazioni al centro del network Pollari Speciale. E poi, dal Sismi alle branche investigative della finanza, dalle agenzie in outsourcing alla control room di Telecom. Così cresce indisturbata la grande rete abusiva di spionaggio. Il governo Prodi ha stretto un patto di non aggressione con quel potere. Quando alla fine sostituisce Pollari, non dà al successore alcun margine operativo e decisionale e nessun dirigente viene rimosso. Poi, rispetto a destra e sinistra, scrive D'avanzo sarebbe un errore considerare quella rete clandestina al servizio del centrodestra. In realtà si è autonomizzata, raccoglie e gestisce informazioni in proprio, vero o false, non importa. L'ultima strategia, messa in atto con determinazione dall'ex comandante delle Fiamme Gialle, è di alimentare indagini penali e, sotto l'ombrello dell'inchiesta, mettere in circolo veleni. Dunque, il problema del governo Prodi di non comunicare è legato non solo al fatto che non si erano mai visti dei politici così incapaci appunto dal punto di vista della comunicazione, ma è il fatto che non puoi governare in quest'era, in quest'epoca, se hai tutte le televisioni contro, con buona pace del TG3 che insomma da solo insomma, lo guardano in pochi, via, in certe zone d'Italia manco si vede, quindi praticamente viviamo in un'era in cui non è possibile governare se c'hai tutti i mezzi di informazione contro. Non tutti sono contro, ma sicuramente la stragrande maggioranza delle televisioni sì, perché la RAI l'hanno lasciata con i dirigenti di prima e i risultati si vedono. Cioè, qualunque cosa dica il centrodestra diventa una campagna martellante e la risposta da parte del governo un semplice balbettio. Quindi io credo che ci siano molte analogie con la situazione del Venezuela, dove un governo legittimamente eletto ha cominciato a fare i conti con le televisioni che là addirittura sono golpiste, insomma ci hanno provato a fare un colpo di Stato vero e proprio. Apriti cielo. Ho ribadito tante volte la mia antipatia per gli uomini della provvidenza, però insomma qui parliamo di un governo che semplicemente non ha rinnovato una concessione, non ha chiuso nessuna televisione, l'ha semplicemente passata sul satellite e via cavo. Quello che si doveva fare con Rete 4, vi immaginate se ci fossero manifestazioni con scontri in Italia in favore di Rete 4 perché non vada sul satellite? Non ci va perché si sono scordati anche quella, ma comunque doveva andarci. Ecco, quello che succede in Venezuela viene completamente, vabbè, stravolto, questo lo sappiamo, ma addirittura la signora o signorina Botteri del TG3, che mo fa l'inviata da New York, ha fatto un servizio in cui elencava tutti gli orrori subiti dall'informazione, dalla libertà di stampa negli ultimi anni, ci metteva dentro omicidi sotto il governo di Putin o comunque la Politkovskaya, eccetera, i vari giornalisti assassinati da quelle parti e così giornali censurati, altri omicidi in giro per il mondo, e concludeva dicendo: e anche in Venezuela la libertà di stampa ed informazione è gravemente minacciata con la chiusura di RCTV. E cosa c'entra l'informazione con RCTV? RCTV è una TV spazzatura che fa telenovelas che poi vende in tutto il mondo, si distingue per aver partecipato attivamente a un tentativo di colpo di Stato, ecco questo. In politica fa questo, ma sicuramente non fa informazione. Oggi al suo posto in quel canale c'è TVS, che è finalmente una TV culturale, una TV di informazione, una TV ad ampia partecipazione di produttori autonomi, indipendenti, di documentari e così via, quindi insomma i giornalisti liberi dovrebbero applaudire, invece no, sono preoccupatissimi perché le telenovelas di RCTV non vanno più in onda in chiaro, ma devono andare in onda sul satellite e via cavo. Intanto nessun telegiornale italiano si è accorto di una manifestazione di centinaia di migliaia di persone a Caracas a sostegno della nuova TVS e contro RCTV e comunque a sostegno del governo, ma va bene, sono distratti. Poi qua e là penso che valga la pena leggiucchiare qualche cosa, per esempio un articolo di Raul Zibecchi, che spesso viene anche pubblicato in Italia da Carta o dal Manifesto e così via, che spulcio qua e là, dice: come se la libertà di espressione non avesse una lunga e triste storia che in questo continente perlomeno comprende un ampio ventaglio di violazioni, da giornalisti desaparecidos fino allo stillicidio di lavoratori dei mezzi di informazione licenziati. Quindi insomma è di questo che si dovrebbe parlare, non di una TV di telenovelas. E poi ricorda Zibecchi che In questi giorni è partita l'offensiva dalla Spagna di José María Aznar con la Fundación de Análisis y Estudios Sociales, l'ex presidente, sempre più in linea con il franchismo, José María Aznar, influisce, insomma, fa un piano di intervento sull'America Latina che ha chiamato l'agenda della libertà. E alla fine di maggio l'ha presentata a Buenos Aires e a San Paolo del Brasile. Ecco, il documento definisce i problemi più gravi e urgenti del continente latinoamericano ed è il populismo rivoluzionario, il neostatalismo, il militarismo nazionalista e, udite udite, l'indigenismo razzista. Cioè, praticamente sono gli indios ad essere razzisti e stanno minacciando i bianchi. Ecco, siamo a questo, si sta preoccupando di ciò Aznar. Comunque il suo è un progetto di destabilizzazione, ovviamente. E sta avendo un sacco di contatti in giro. Poi c'è il quotidiano La Nación argentino, molto influente, legato ovviamente a, così, alle multinazionali più che alla destra transnazionale, che ha lanciato una campagna contro i governi di Argentina, Brasile, Bolivia, Cile, Ecuador, Uruguay e Venezuela, salvando solo, per quel che riguarda la libertà di stampa, la Colombia, il Paraguay e il Perù, la Colombia soprattutto. Però di fatto la Colombia ha che pure governata dalla destra di Uribe, il Parlamento proprio in questi giorni ha rimarcato, insomma, sottolineato e ha varato anche una legge di rinforzo al fatto che lo Stato deve essere libero di non rinnovare una licenza, perché l'etere deve essere pubblico, non è possibile che sia privato, e quindi persino la Colombia di Uribe ha ribadito ciò. Pensate un po', solo i giornalisti italiani e il TG3 compreso non hanno capito la posta in gioco, ma comunque è strana La Nación, che ha lanciato una campagna molto dura contro la presidente cilena Michelle Bachelet, per esempio. E non parliamo poi di Néstor Kirchner, di Evo Morales, Rafael Correa in Ecuador. Comunque, detto in un altro modo, scrive Zibecchi, adesso che i neoliberisti non controllano questi stati, queste nazioni, praticamente non resta alle multinazionali, insomma, ai neoliberisti e quant'altro, che appoggiarsi ai mezzi di comunicazione che possiedono per portare avanti queste campagne. Ecco, ricorda in questo lungo articolo che negli ultimi anni sono stati chiusi nel mondo ben 293 mezzi di informazione, fra TV, radio, soprattutto radio, ma anche giornali, eccetera. Ora, di questi 293 mezzi di informazione chiusi con la forza in alcuni casi, nessuno sembra essersene preoccupato. Si parla di 77 emittenti televisive, 159 radio in ben 21 paesi. Solo in Colombia 76 radio comunitarie sono state chiuse con la forza. Quindi, insomma, ci sarebbe di che preoccuparsi. E invece l'unico problema è RCTV e le sue telenovelas. Jaime Avilés, editorialista della Jornada, ha scritto l'altro ieri: di tutti i poteri metacostituzionali, il più aggressivo è quello televisivo, quello della televisione, che possiede praticamente le stesse capacità sovrannaturali delle varie religioni monoteiste, che attribuiscono le varie religioni monoteiste ai propri dei. Per i popoli cristiani, per esempio, al pari del Dio della Bibbia, la televisione è a ogni ora ovunque e sa tutto, onnisciente, onnipresente, vede tutto e tutto giudica, e ciò che non mostra semplicemente non esiste. Inoltre i suoi teletoni e concorsi di evasione di tasse, per vestire l'ignudo, per soccorrere l'infermo, per dissetare l'assetato, riunisce le famiglie separate e restituisce la fede all'incredulo quando lo salva dalla povertà mediante il miracolo quotidiano delle lotterie. Insomma, la televisione per Jaime Avilés è considerata Dio da parte di chi già è monoteista, insomma. Or dunque, detto ciò, Stamattina Ahmadinejad ci ricorda dalle pagine, in questo caso di Repubblica, che a suo dire è iniziato il conto alla rovescia per la distruzione di Israele. Israele sparirà, è cominciato il conto alla rovescia per la scomparsa di Israele. Lo ha detto ieri il presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, riprendendo un tema ormai consueto, mentre si fa più teso il braccio di ferro con la comunità internazionale sul programma atomico. eccetera, ma a me piacerebbe che fosse cominciato il conto alla rovescia del missile che gli possa esplodere sotto le terga, ma temo che Bush non mi farà questo favore, comunque non mi darà questa soddisfazione. Comunque, a proposito di Bush, stamattina è imperverso ovunque, perché intanto è perché è atteso, ai noi in Italia, e la stampa in prima pagina: arriva Bush, allarme Black Bloc. Opla. Poi perché viene un po' così sbugiardato come verde, come preoccupato per le sorti del clima e degli equilibri ecologici, lo fa Repubblica, ecco qui va, vabbè, comunque viene insomma smontato anche dall'Unità, no? L'Unità è molto più particolareggiata al riguardo, eccola qui, pagina 10, rumor di cartaccia. I democratici accusano Bush, bluff il piano verde, anche gli scienziati bocciano le proposte ambientaliste del presidente, operazione di facciata. Solo il capo della NASA, nominato dalla Casa Bianca, dice: l'inquinamento non mi sembra un problema urgente. Per carità, infatti, e vabbè. Comunque, intanto lui si prepara a venire in Italia creandoci un sacco di problemi, compresi sommozzatori nei canali, vabbè, insomma, abbiamo visto in questi giorni immagini grottesche, anche stamattina ci sono foto di questi signori della CIA e dell'FBI che scorrazzano per Roma, anche nei tombini, insomma, per preparare la venuta di Bush. Intanto grande disordine in Germania, si teme per Rostock, il G8, l'Unità titola: Merkel spera di unire sul clima ma dividono riarmo e Kosovo. Al G8 che si apre mercoledì in Germania rischiano di prevalere i temi più spinosi, mentre la Merkel vorrebbe che l'ecologia diventasse il tema centrale del vertice G8 che inizia dopodomani a Rostock. Poi si teme una Rostock bis, 1000 feriti negli scontri anti G8, fra i Black Bloc molti stranieri. Secondo le autorità tedesche sarebbero molti di questi stranieri sarebbero italiani. Il Viminale dice: non ci risulta, ma comunque vabbè, forse è importante da dove vengono. E a questo proposito Repubblica intervista un ragazzo qui, 19enne mi sembra che venga definito così, che dice: io borghese diventato Black Bloc. Oh là là, Repubblica ha trovato un Black Bloc. Parla Jan, 18 anni, ecco, non ce n'è ancora 19, figlio di una ricca famiglia di Amburgo, che dice: solo con la violenza si conquista l'attenzione. Io borghese diventato Black Bloc, vi spiego perché il pacifismo non va. Quindi insomma la colpa è sempre degli stessi, insomma adesso non è che bisogna sempre dare la colpa ai giornalisti, però il fatto che le televisioni in primo luogo e i giornali in secondo luogo parlino di certe questioni solo quando ci sono degli incendi, dei sassi che volano, delle mazzate, ecco, riducono enormemente così la portata e l'importanza delle manifestazioni pacifiche, pacifiste e non violente, perché semplicemente non ne parlano, mentre appena uno tira una sassata subito le telecamere si accendono. E vabbè, insomma, così va. Dunque, per le ultime cose che mi ero segnato, il Corriere della Sera dedica ben due pagine alla nuova guerra fredda, che secondo il Corriere della Sera sarebbe già, non diciamo scoppiata, ma comunque avviata fra Stati Uniti e Russia, mai così tesi i rapporti. C'è pure Gorbaciov che dice che è tutta colpa dell'impero USA, ecco. Questa crisi è un pretesto per restare al Cremlino. Lo storico americano Richard Pipes, o Pipes, dice: quasi l'inizio di una nuova guerra fredda. E poi, insomma, Putin e i missili, la NATO cerca il dialogo, Mosca un tavolo comune o reagiremo. Sorbole come. Ah beh, in mezzo ci siamo noi, perché Putin minaccia di puntare i missili sull'Europa, cioè, ma li punti su Washington, ma che vuole? E insomma, per finire, i conti dello scatafascio. Ma secondo, cioè, a vedere la stampa, a pagina 8 e 9, praticamente c'è il Ministero degli Interni, cioè il Viminale, che è alla bancarotta. In bancarotta, sicurezza KO, pattuglie senza benzina, pompieri sotto organico, il Ministero degli Interni in rosso per 408 milioni di euro. I debiti, la maxi spesa dovuta soprattutto agli affitti e al carburante. Previsti altri tagli per 25 milioni nei prossimi 3 anni, nel 2006 cancellati 11 milioni ai vigili del fuoco. Ecco, se c'è qualcuno cui non dovrebbero cancellare sono i vigili del fuoco, ma vanno a cancellare a quelli. E infine l'unità ci parla di auto blu, in questo caso appunto rispetto agli sprechi. Quante auto blu ci sono in Italia? Auto blu intese come auto con autista pagate dallo Stato, secondo il ministro Sant'Agata poco più di 3.000. Peccato che l'associazione contribuenti italiani dice che sono 574.215 vetture in tutta Italia, fra Stato, regioni, province, comuni, enti pubblici vari, società miste pubblico-private e affini. Alla faccia, 500.000. Vabbè, buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.